Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Oggi, 33 anni dopo, il ricordo di quella notte è ancora vivo nella coscienza della città e deve rimanere vivo nella coscienza di ogni cittadino e di ogni cittadina. Rimane la ferita, rimane il ricordo e la memoria delle vittime, ma anche la convinzione profonda che sia nostro dovere continuare a parlarne, continuare a ricordare, a chiedere una verità storica e giudiziaria che il Paese merita di avere.
Così la sindaca di Firenze Sara Funario, questa nostra copertina dedicata ai 33 anni dalla strage di via dei Giorgofili. La sindaca di Firenze Sara Funario ha detto: abbiamo voluto simbolicamente illuminare per la prima volta il ponte che sarà intitolato alle sorelle Nencioni proprio nella notte di Giorgofili, per dare un segnale di memoria civile e di comunità. Sara Funario, così a margine di un evento, ci sono state tra ieri sera, stanotte e stamattina molti momenti di memoria intorno alla strage mafiosa di via dei Giorgofili, e c'è stato questo riferimento proprio al nuovo ponte sull'Arno che sarà intitolato a Nadia e Caterina Nencioni, le due sorelline morte insieme ai loro genitori e a Dario Capolicchio nella strage di via dei Giorgofili. Sentiamo ancora Sara Funario.
Allora, ieri è stato, come sempre, una cerimonia molto emozionante, ma soprattutto una cerimonia che fa riflettere sul passato, sul presente e sul futuro, perché quella è stata una ferita per Firenze e rimarrà sempre una ferita per Firenze, e giustamente le famiglie chiedono ancora verità e giustizia e chiedono ancora di tenere alta l'attenzione contro la mafia. Noi abbiamo voluto simbolicamente illuminare per la prima volta il ponte che sarà intitolato alle sorelle Nencioni proprio nella notte dei Giorgofili, per dare un segnale. Tra l'altro, ponte che aprirà alla viabilità proprio sabato, e sabato faremo il primo passaggio ufficiale, la scopertura delle targhe con l'intitolazione alle sorelle Nencioni, per cui una settimana densa di avvenimenti, di ricordo, di memoria, ma soprattutto di attenzione verso il presente e verso il futuro.
Da Palazzo Vecchio ci spostiamo in prefettura, Palazzo Medici Riccardi, sempre a Firenze, perché stamattina è stata presentata la relazione finale della Commissione parlamentare sui rifiuti sul caso Keu in Toscana. L'ha seguita per noi Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, Raffaella, insomma, è una fine di commissione che sostanzialmente ricalca quello che è l'iter giudiziario della vicenda, che tende a mettere sotto inchiesta e a scaricare tutte le responsabilità sulle Rose, che era questa ditta peraltro incapiente, per cui c'è tutto il tema delle bonifiche che, per semplificare la materia, è estremamente complessa, come potete immaginare, cosa faceva? Praticamente compilava dei documenti falsi sulla base delle quali il CEO, che doveva essere smaltito in un modo, poteva essere smaltito tranquillamente in altro modo, cosa che è stato fatto per migliaia di tonnellate che sono sversate in 13 diversi siti nella regione toscana. Allora il tema è, ed è quello che abbiamo chiesto ai membri della commissione, visto che poi i controlli ci sono stati e a quanto ci dicono la normativa è adeguata, perché non ci sono stati prima dei controlli a monte, cioè quando prima che il danno ambientale potesse essere perpetrato, un danno che peraltro per quello che riguarda il CEO, come per tante altre materie, come dire, andrà a colpire questa generazione ma anche le successive, perché il pericolo, come sappiamo, è quello della contaminazione dei suoli, dei terreni, eccetera eccetera. Allora lì, qui la risposta, diciamo, politica è che certamente i campanelli d'allarme c'erano e qualcuno non ha esercitato il controllo che poteva esercitare. Chi è questo qualcuno? Ovviamente non spetta alla commissione stabilirlo, lo stabilirà l'autorità giudiziaria, ma qualche sospetto ci può essere, visto che, a quanto ci hanno raccontato, per uno smaltimento che sarebbe dovuto costare 220 euro a tonnellata, il Consorzio Le Rose permetteva dei prezzi a 58 euro a tonnellata, con un risparmio complessivo di oltre 13 milioni di euro. Il tema ora è quello delle bonifiche, i soldi mancano, lo Stato pensa ad accantonare dei fondi per aiutare soprattutto i comuni, che sono l'anello debole della vicenda. Ulteriori particolari naturalmente nella newsline serale. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Ancora a Firenze, estendere il modello blocco UNESCO ad altre zone è una misura limitata, perché non è un cambio di cura di una città malata. perché congelare non significa curare una città in cui a prezzi possibili non si trova né un affitto né un appartamento da acquistare. Così Salviamo Firenze, il comitato sulla stretta dell'amministrazione fiorentina, di estensione dei limiti per gli affitti turistici brevi fuori dal centro. Sentiamo Massimo Torelli, che oggi, ospite della trasmissione Dillo a Controllo Radio, alla vigilia dell'assemblea pubblica che si darà domani sera nel ridotto del Puccini, assemblea pubblica che darà il via ad una petizione proprio su Salviamo le Cascine, no cemento nell'area ex OGR. Sentiamo il dottor Torelli su questo.
Lì c'è una previsione di costruire 42.000 mesi quasi nell'area che va da dietro il nuovo teatro del Maggio fino all'altezza della manifattura. Su questo c'è stata discussione in consiglio, ci sono già stati comitati, noi dal primo aprile siamo partiti il primo aprile prendendola, dicendo questa è una campagna diversa, una campagna lunga, perché va informata la cittadinanza, perché informare quando vedi la gru in movimento come a San Gallo è facile, perché dice guarda che sta succedendo, informare quando in realtà è tutto ancora sulla carta è molto più difficile, molto più lungo, certamente un lavoro che non finisce. E abbiamo dato qualcosa come 7-8.000 volantini persona per persona in questi mesi, e a questo punto facciamo un primo punto per dire siamo arrivati a una consapevolezza almeno nell'area Puccini e Paesiello, e soprattutto i tanti fiorentini che vanno alle Cascine nei weekend, che le Cascine sono veramente un patrimonio di questa città, un patrimonio molto importante. E da lì domani faremo un primo punto, una prima assemblea, ma abbiamo in previsione di tante altre. E la seconda fase sarà una fase in cui cercheremo di fare due cose: una, una petizione, anche pensare con i tempi calmi di una campagna lunga, di un periodo estivo, anche delle occasioni in cui i cittadini, vedendo quell'area lì, possono dire mi piacerebbe avere lì in quel capannone questo spazio, avere lì dentro la casa del cinema, mi piacerebbe, perché quello spazio lì è importante e diventa uno spazio che colleghi la città al parco delle Cascine, non diventa un altro muro di cemento.
Andiamo a Prato, dove all'indomani della sconfitta al primo turno delle comunali il centrodestra toscano si ritrova a fare i conti non solo con una sconfitta ma con un vero e proprio terremoto politico interno. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Del centrodestra toscano, i giorni dopo il primo turno delle comunali sono quelli delle accuse reciproche. A Prato, soprattutto, la sconfitta contro Matteo Bifoni apre una fase di tensione interna che coinvolge Fratelli d'Italia e tutta la coalizione. Il dato pesa. Gianluca Banchelli si ferma al 28,8%, oltre 13 punti sotto il risultato ottenuto dal centrodestra appena 2 anni fa con Gianni Cenni. Il peggior risultato della coalizione di sempre. Un arretramento netto che nessuno prova davvero a minimizzare. Lo stesso Banchelli parla apertamente di occasione mancata. 20 giorni di campagna non bastano, dice, sottolineando il clima di sfiducia trovato in città e puntando il dito contro l'assenza di una vera proposta civica capace di allargare il consenso oltre i partiti tradizionali. Del resto è sufficiente guardare al passato o dall'altra parte del campo per capire quanto una lista civica in coalizione possa avere un peso decisivo alle amministrative. Ma il passaggio politicamente più rilevante arriva dall'interno del partito del candidato Fratelli d'Italia. La capogruppo regionale Chiara Laporta definisce il risultato una ferita e chiede esplicitamente l'apertura di una nuova fase interna, parlando di rinnovamento e perfino di stagione congressuale dentro il partito e nel centrodestra patese. Parole che certificano come la discussione non riguardi soltanto il voto, ma la leadership e l'organizzazione futura della coalizione, anche perché il risultato rotondo di Claudio Belgiorno, il dissidente da Fratelli d'Italia che ha sfondato il 6%, richiede un supplemento di riflessione. Anche Forza Italia alza i toni. Il commissario provinciale Francesco Cappelli parla della necessità di fare tabula rasa, mentre Rita Pieri rivendica il ruolo degli azzurri e prende le distanze dagli errori della campagna elettorale. Dopo il successo del campo largo a Prato, dunque, il centrodestra si ritrova a fare i conti non solo con una sconfitta numerica, ma con una crisi politica che ora rischia di ridefinire gli equilibri interni della coalizione toscana.
La chiusura del Ponte Alpino a Firenze, la sofferenza anche del trasporto pubblico locale, soprattutto in zona Cure, al centro della puntata di oggi su Controllo Radio di AT per te, le linee bus con alcune deviazioni, limitazioni, ritardi, persistono problemi al semaforo di Viale Dominzoni, prima della svolta a destra di Viale Pascoli. Chiara Belli ne ha parlato con il responsabile comunicazione di Autolinee Toscane, Tommaso Rosa.
Beh, naturalmente come tutte le volte che ci sono dei cambi importanti a livello di viabilità, di chiusura strade, di chiusura di arterie fondamentali, è normale che i primi giorni sono sempre un po' giorni di assestamento, no? Citerei proprio l'anno scorso, ero qui quando si chiuse la tranvia, la parte di tranvia per sostituzione dei binari, no? Ti ricordi che naturalmente i primi giorni è normale che uno deve un attimo capire meglio il fenomeno, perché tanto abbiamo pianificato, però poi i primi giorni vedi sul campo come funziona. Ieri poi io ho girato in Viale Volta, ho fatto un po' di giri l'intorno, anche perché il nostro ufficio è proprio lì in Viale dei Mille, e devo dire che anche qualche incidente che c'è stato, no, tre macchine e uno scooter che sono stati coinvolti in Via Bolognese, poi ha avuto una ripercussione su tutto quel sistema lì, perché come sempre il sistema è organico. Detto questo, sì, ieri c'è stato, l'autobus faceva 45 minuti di ritardo, no, da adesso fino alle scuole, la chiusura delle scuole naturalmente sarà una realtà, poi successivamente ce ne sarà un'altra perché è normale, poi ci sono anche dei giorni in cui sarà interamente chiuso il tratto, anche il traffico ferroviario, no? Ci sono, mi sembra, più o meno 90-100 giorni di attesa e di rimodulazione, un secondo, per capire bene come viene ridisegnata, come verrà ridisegnata poi tutta la parte di Apacinotti e la ridistribuzione dei carichi di traffico per la riapertura delle scuole a settembre.
In un dialogo senza tempo tra la culla del Rinascimento e la terra dei motori, la Galleria delle Carrozze, Palazzo Medici Riccardi a Firenze, ospita la mostra Gli Scultori della Velocità, aperta fino al 28 giugno. L'esposizione racconta una storia legata al genio di Leonardo da Vinci e alla capacità di unire arte e artigianato, partendo dalle botteghe rinascimentali per arrivare ai giorni di oggi. Filippo Francioni, tra i curatori della mostra, ai microfoni di Sandra Salvato.
Questa mostra è un excursus che parte da Leonardo da Vinci, dove esporremo il primo carro semovente che ci ha donato il Museo Leonardiano, quindi l'idea che un qualcosa si potesse muovere con una trazione meccanica, no? Fino ad arrivare, poi per un passaggio con il motore di Eugenio Guarzanti e Felice Matteucci, quindi il primo motore a scoppio della storia, inventato nel 1853, quindi è una cosa particolare perché comunque nel raggio di poche decine di chilometri qui in Toscana è nato sia il primo mezzo meccanico che si muoveva da solo, che il motore a scoppio che poi ha fatto la rivoluzione industriale, fino a passare alla vera parte più importante della mostra, che sono le carrozzerie dei maestri carrozzieri modenesi, che sono state praticamente create negli anni 50-60, quando in Italia sono state fatte le macchine più iconiche della storia. Basti pensare al Ferrari 150 GTO, che è una macchina che ha un valore di 50-60 milioni di euro nel mercato, la Ferrari 150 testa rossa, lo Spider California, quello che è stato il vero Made in Italy. E venivano fatte tutte con martello e scalpello a mano, quindi sono delle vere e proprie opere. Venivano battuti pezzi d'alluminio sopra dei sacchi di sabbia che veniva presa in un fiume a Modena, e praticamente venivano messe sopra questi filoni che erano dei fili in ferro e gli veniva data una forma. Cioè praticamente loro partivano da un telaio e senza un disegno e senza uno schizzo hanno creato le macchine più iconiche della storia. Quindi sono dei veri e propri scultori, non sono poi alla fine solo dei carrozzieri.
Parliamo adesso della stagione Teatro della Toscana, si intitola In Altro Mare, la stagione 2026-2027 che porterà in scena tra La Pergola, Rifredi e il Teatro Era di Pontedera artisti come Emma Dante, Sonia Bergamasco, Luca Zingaretti e molti altri. Ci racconta tutto Stefano Massini, il direttore artistico del Teatro della Toscana, ai microfoni di Sandra Salvato.
L'altro mare è l'opposto dell'alto mare. L'alto mare è un mare che ti fa paura, un mare dove si bombardano le navi, dove si chiudono gli stretti, un mare dove si va a fondo quando si cerca con un barcone di arrivare da un'altra parte. L'altro mare è invece un mare che accoglie tutti, è un mare dove si cerca di parlare la lingua dell'umano. Il teatro è questo, è un altro mare, quindi qui c'è una stagione ricchissima, piena di cose, nella quale appunto spero che chiunque possa trovare elementi di attenzione, di interesse, di coinvolgimento, di riflessione, di emozione, di divertimento, di tutto quello che è l'altro mare. Una grande star di Hollywood che arriva alla Pergola, James Franco in stagione, ma anche il meglio del teatro italiano, i più grandi attori italiani, una quantità incredibile di grandi registi anche internazionali, il teatro no giapponese, le compagnie del nuovo teatro, proposte spiazzanti. Abbiamo voluto che non ci fossero doppioni, quindi diciamo diciamo Pontedera per esempio per la prima volta ha una stagione dove, a parte le nostre produzioni, per il resto i titoli di ospitalità sono altri rispetto a quelli delle altre sale, ma soprattutto l'idea è di avere tre sale che presentino modalità diverse anche di rapporto col pubblico. Quella di Rifredi è molto basata anche per esempio sulla parte attiva di formazione, c'è la nuova bottega di Vittorio Gassman appunto che si ricolloca nello spirito che era l'antica bottega fondata agli anni 70 da Gassman, la nuova scuola intitolata Edoardo De Filippo che riprende l'idea di Edoardo di questi corsi intensivi con un grande maestro, quest'anno sarà Ugo Chiti, c'è veramente tanta attività.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo, il cielo per domani sulla Toscana è previsto poco nuvoloso, con possibilità di locali rovesci in mattinata, venti deboli, mari poco mossi, temperature in contenuto calo nelle aree interessate da nubi e precipitazioni, massime in lieve aumento lungo la costa. È tutto, sono le 13:02, tra poco arriva il nostro City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.